Ci ritroviamo dopo il tempo di incontro solitario col buon Dio. È un tempo anche fecondo per continuare ad ascoltarlo nella risonanza che le parole del Signore hanno avuto in ciascuno di noi. Come dicevo prima, penso che le parole che hanno di un portato esistenziale sono più efficaci di quelle più astratte, però ognuno poi mette a disposizione quello che ha, insomma, con libertà, senza farsi tanti problemi.
Ha colpito tanto questa parola, sono rimasta a lungo a pensare a chi posso chiedere esempio. Alla fine ho pensato a dei santi, alla mia esperienza diretta di questo scrivo, storia della mia vita. Però è San Francesco, perché nel corso di questi anni ho organizzato per degli amici sempre dei viaggi brevi, insomma, a ottobre, quindi ottobre, sulle vie di San Francesco. Una volta siamo capitati in un posto così in montagna, adesso non mi ricordo quale, e quasi non si poteva entrare in questa chiesa, c'era un grande fermo, il clima era appena finita la messa. E la cosa incredibile è che avevano appena fatto, insomma, c'erano tanti giovani sacerdoti che erano, insomma, erano appena diventati sacerdoti. E lì, in questa chiesa, c'era il sagrario di San Francesco in una teca, entrando sulla destra, tutto bucato, distrutto. E quindi il segno della sua povertà, insomma. A livello umano nessuno avrebbe dato credibilità a uno vestito di... ma neanche i nostri barboni si vestono con gli stracci. Eppure la fecondità di questo essersi speso nella vita con questi giovani fratelli innamorati di Dio che sta lasciando ogni giorno sulla terra. E questa è una cosa che mi ha tanto colpito, insomma, questi ragazzi giovani, anche molto belli, cioè non... Diceva, no, ragazzi bellissimi che a un certo punto hanno scelto questa via facendosi attirare in modo irresistibile. E poi siamo stati in una postina covasca che stava sempre chiusa lì dentro, anche nella sua così non esperienza educativa, nel suo silenzio, eppure insomma la misericordina è stata distribuita dal Papa, eppure è riuscita a portare avanti questa richiesta incredibile che aveva fatto Gesù, insomma, di diffondere questo culto, insomma, e i frutti si vedono, cioè, ecco, questo mi ha tanto colpito. Riguardo a me, mi piace tanto quel salmo che dice attirami verso te corriamo. Ecco, io chiedo di essere sempre attirata da Dio per poter, diciamo, spandere, non per tenermi stretta in modo egoistico quello che mi dona, ma ecco, per poter regalare speranza, gioia, misericordia e manifestare sempre gratitudine per quello che sta facendo
con me. Abbiamo sentito il nome di Covasca.
Suor Faustina, sì.
Faustina Covasca.
Sì, Covasca. Il grande diario, un diario bellissimo. Santo Spirito.
E cioè, a me ha colpito, scusa.
No, io più che la seconda parte come testimonio, quello che mi ha colpito di più sarà un po' la parola di oggi, è un po' quell'immagine di quella di Giovanni che continua con il capitolo 13 e mi sono soffermata sul se. Gesù quando risponde dice se, sempre, se uno mi vuole servire mi segua, se uno serve me, serve. Questo lo ritrovo anche dopo al capitolo 13 quando dice se non ti laverò non avrai parte di me. Questo sei veramente mi sembra un po' provocato, no? Un po' interpellato, però nello stesso tempo mi lascia anche un po' libera, perché Gesù non costringe nessuno di prendere la scelta. E quindi anche consapevole che dietro questo sé c'è un io, perché sono sempre io che devo interpellare e questo qualcuno che sostiene questo io e prende queste scelte che poi vanno a determinare la sequela, che hanno determinato la sequela Gesù. E quindi io ti voglio servire, io ti voglio seguire, io voglio essere quel chicco di grano che cade ogni giorno nelle situazioni difficili, quelle che incontro nella mia comunità, quelle che incontro nella scuola, nella catechesi e nelle occasioni spicciole ogni giorno delle famiglie che si accostano. E questo sicuramente non ce la posso mai fare con le mie forze, quindi c'è sempre qualcuno che mi sostiene e che mi fa guardare avanti. E, diciamo, tralasciamo un po' questo sé, sì, è come se avessi un po' una certezza di tutto. E nel capitolo 13 leggeva, no? Ne andavamo sempre gli occhi, se non caderò. E allora io mi sono chiesta come se mi volessi fare un esame di coscienza. Se non ti laverò, e ogni giorno io sono, diciamo, da una parte occupata, tra virgolette, a lavare, a servire, però questa è stata la mia scelta. E quindi questo lavare i piedi mi fa incontrare Gesù ogni volta che mi si presenta l'occasione. E questo nella gioia del dono. E come dice Gesù, mi fa sentire sempre più parte di lui.
Quindi se si è trasformato in un
sì.
Sì. Ed è quello, insomma, poi la riflessione che mi è venuta immediata, no? Anche mentre parlavamo qui. Proprio il fatto che si chiede l'impegno nella quotidianità, è quello, no? L'impegno nel sì, nel dire sono qui qualunque cosa mi si presenta, così come mi si presenta, senza abbattermi, perché appunto c'è qualcuno che comunque ti dà quella grazia di sostenere le situazioni così come vengono. Non è mica detto che sia facile, però ecco, il sì è importante. E non è il martirio a causa della religione o a causa di un impegno civile, come abbiamo visto negli esempi che portava Don Paolo. E non è sempre quello che viene richiesto, magari ci viene semplicemente richiesto appunto quell'impegno quotidiano, con quella costanza e con quell'occhio vigile di guardare attentamente, di accogliere il nostro fratello, il nostro prossimo, con il suo bisogno, mettendo in secondo piano il nostro bisogno, il nostro, un po' il nostro egoismo, no? Che ci fa, per spirito di salvaguardia, ci fa tenere un po' alla larga, no? Da certe cose. E quindi forse è appunto quello, come Maria ha detto il suo sì all'angelo Gabriele, che le annunciava con lo Spirito Santo la venuta del Figlio di Dio, e che ha continuato a dire quel suo sì, silenzioso magari, sempre in secondo piano, ma importante, fondamentale, che insomma, ha sorretto sempre tutta la comunità cristiana, sin dal nascere, e adesso insomma è la nostra mamma, la nostra luce. Questa è la riflessione che ho fatto, basta un po' più.
Io vi volevo raccontare una storia di una ragazza, una testimonianza di una ragazza molto giovane che ha scoperto di aspettare un bambino e l'ho accolto nonostante il suo fidanzato, che lui è molto giovane, evidentemente non ha voluto sapere niente di questo figlio e per cui l'ha lasciata, l'ha abbandonata. E lei comunque ha accolto nella gioia questo figlio. Dopo qualche mese che aspettava il bambino, le hanno diagnosticato un cancro difficile da guarire, però avrebbe potuto provare a salvare la sua vita. Però il bambino non sarebbe nato. E allora questa ragazza ha scelto di far nascere il bambino e non ha voluto nessuna cura se non quelle relative alla sua gravidanza. E il bambino è nato sano, bello, tra l'altro in una famiglia unita, perché i genitori di questa ragazza l'hanno sempre sostenuta, la sorella, però lei poco dopo la nascita del bambino si è aggravata e dopo poche settimane, pochi mesi, è morta. E è morta donando la sua vita. Come prima cosa ci fa pensare al figlio, no? Il figlio è cresciuto a 8 anni, con mio figlio vivace, ha donato la sua vita a lui, ha donato la sua vita alla sua famiglia, perché poi questa famiglia naturalmente vive in un certo senso grazie a questo bambino, e ha donato la sua vita però pure a tutte le persone che ascoltano questa storia. Io quando l'ho sentita mi ha colpito, una storia triste tutto sommato, ma di gioia, perché questa vita donata mi fa pensare all'esperienza di Dio, proprio quello che dice questo Vangelo, no? Al morire dando la vita, cioè l'esperienza, la presenza dell'amore di Dio nella vita degli uomini, che veramente succede.
A me sono venuti in mente due esempi civili di seme che ha dato frutto e continua a dare frutto. Sono personaggi che tutti avete sentito nominare, che tutti conoscete: l'avvocato Ambrosoli, che è stato ucciso perché stava scoprendo troppo presto, per i tempi della giustizia italiana, le malefatte di Sindona e compagni, con la protezione, sappiamo benissimo, di chi? Da parte di Sindona. L'altro esempio civile grandissimo è quello di Borsellino, magistrato che tra l'altro apparteneva con convinzione alla destra, al partito fascista, e che, come sapete, era consapevole che dopo Falcone sarebbe toccato a lui, non ha arretrato di un passo e ha lasciato insieme con Falcone, e lo sappiamo, un'eredità che ancora è ritenuta da molti scomoda. Ricordatevi che qualche anno fa c'è stato chi nell'amministrazione regionale siciliana, quando la Sicilia era tutta praticamente berlusconiana dal punto di vista elettorale, aveva proposto di cambiare il nome all'aeroporto, no? Perché l'aeroporto Falcone Borsellino dava un'immagine terribile dell'Italia. Non faccio commenti perché mi verrebbero delle parole talmente pesanti, quindi questa sede è meglio che non venga ancora. Per cui, ecco, penso che persone come queste, che ci hanno veramente dato un esempio di che cosa significhi, anche a prescindere dalla loro religiosità, io non la conosco quale fosse la religiosità di Borsellino, non conosco quella di Falcone, non conosco quella di Ambrosoli, però ci hanno dato e ci lasciano un esempio civile importantissimo, importantissimo. Sono questi che mi sono venuti in mente nel cercare degli esempi paragonabili a quelli di cui ci ha parlato il Papa.
Che arrivano fino in fondo a dare veramente la vita, a morire il chicco di grano che muore per poter produrre nuova vita, sono storie di, come dire, di eroi, di martiri, di santi, no? Però è come se riguardasse pochi rispetto alla molteplicità dell'umanità. Io penso che c'è un modo per morire, darsi più in fondo, anche meno, come dire, sacrificare, non so come dirvi, anche che riguarda dimensioni continue della nostra vita di tutti i giorni, assolutamente non facili, perché io provo anche a coniugare questo, per esempio, mentre mi viene spontaneo in un ambito che sono io familiare, in un ambito protetto, ma in un ambiente di lavoro. Morire per, se ci pensate, è veramente anacronistico, cioè tu vai avanti quando più di solito questi piedi ti affermi, sei determinato. Che vuol dire morire in questi contesti se non abbracciando una prospettiva apparentemente perdente? Certo, missioni importanti come quella della vita di che avete ricordato delle persone di prima, forse erano anche contesti più alti, meno ordinari, ma io penso che il Signore ha parlato a tutti, non ha parlato solo agli eroi o ai martiri. E l'altra cosa è che se ci fate caso, la cronaca di tutti i giorni ci dà notizia di quante persone, quanti kamikaze danno la vita, la loro vita, ma per provocare anche la morte. Cioè non è il solo, è un gesto estremo, sicuramente importante, ma come dire, ha un valore in un contesto di amore, è un dare la vita che porta frutto, in un altro contesto è un dare la vita per togliere altre vite.
Si rivolge alla visuale del fatto che noi siamo tutti fratelli, quindi del guardare al di fuori di noi verso gli altri. Io sono molto grato a Don Paolo che ci abbia portato questi esempi, perché secondo me abbiamo molto bisogno di sapere e di ricordarci che nella vita esistono questi modelli, così come gli altri che sono stati ricordati. Tra l'altro mi faceva riflettere il fatto che queste sono persone che hanno vissuto il loro eroismo non in un atto unico, si sono buttati nel fiume per salvare una persona, ma hanno quotidianamente condotto la loro battaglia, quindi assolutamente inarrivabile, no? Però, come dicevo prima, la vita di ognuno di noi in realtà poi nel quotidiano è fatta di queste tante piccole scelte che consistono nel odiare la nostra vita, cioè il nostro quotidiano, quello che noi potremmo dare, pensiamo che significa il quotidiano, per cui il potere possa essere così via, e invece ricordare alla apertura agli altri. Io questo un po' vedo come sintesi. E volevo aggiungere anche che mi è poi molto colpito in questa pagina le parole "io dirò tutti a me", perché mi fa riflettere sul fatto che noi non possiamo che essere altro che esecutori della volontà di Dio, aderendo a questo Cristo che ci attira. Ci possiamo opporre a questo fatto, no? A questa cosa. Siccome la frase dice "io dirò tutti a me colpisce molto per tutti, e mi piace pensare che alla fine Cristo vince su tutti e riesce a compiere questo suo disegno facendo in modo che la forza della sua attrazione sia più forte della nostra resistenza. Per questo mi dà una grande speranza, che mi fa pensare che al di là dei miei limiti personali, come tanti altri, però poi c'è questa forza che è più forte di tutto. Ci risolvo.
Posso confermare quello che ha detto il suo figlio, con un esempio del nostro istituto.
Non ci sente.
Negli anni 50 nel nostro istituto ci fu un equivoco tra il vescovo dell'Aquila e la nostra madre generale di allora. E la madre generale, per difendere l'istituto, non cedette alle condizioni che il vescovo poneva, tanto che fu deposta come madre generale e fu eletta un'Aquila. Lei, non lo so adesso, non si sentiva di restare nell'istituto, lasciò l'istituto, lei ha 3 o 4 consorelle e se ne andavano. Però andando via, non è che avevano rinunciato al carisma o alla vita, continuavano da laiche, aprirono una scuola, hanno aperto una scuola, continuavano a fare la catechesi, il nostro carisma, e a fare del bene. E quindi, con l'aiuto di un sacerdote, il fratello della ex madre generale, ha messo su questa scuola tutta una bella fiorente e collaboravano con le parrocchie, insomma, continuavano a fare la vita delle missionarie della dottrina cristiana di Armini.
Ma da laiche?
Come? Da laiche, sì, perché ormai avevano lasciato l'istituto. E che è successo? Che la loro vita continuava, certo all'inizio con molti sacrifici, l'anno santo del 75, questa madre, questa suora, si è riconciliata con l'istituto e quindi hanno collaborato insieme, le nostre suore sono andate via lì, quindi lavoravano insieme, lei è un po' autoritaria, però insomma portava avanti la sua, è morta a 102 anni, mi sembra, qualche anno fa, e ha lasciato la casa, l'opera, tutto all'istituto. Io penso che non c'è né miracolo né eroismo, però io penso che fatto lei con le sue consorelle, fatto proprio macerare questo frutto, questo chicco di grano, che alla fine con l'aiuto del Signore, con le loro forze, con la disponibilità al Signore, sono riusciti a riconciliarsi e adesso arrivi, abbiamo questa bella realtà, una scuola dalla parrocchia, quindi proprio grazie a lei che ha saputo mantenersi fedele innanzitutto al Signore. Al Signore poi si è riconciliata anche con l'Istituto. Quindi penso sia un esempio per tutte noi missionari della dottrina cristiana, non mollare nella nostra vita quotidiana, perché come dicevate voi le difficoltà sono tante, però il Signore se ce l'ha promesso non ci lascia soli. Lo faccio riflettendo prima per conto mio, cioè mi sono trovata tra quella gente, non so se è greca o ebrea, però col desiderio di vedere Gesù, e vedere Gesù significa seguirlo, e di più lo seguiamo, più ci mettiamo dietro di lui, e più vediamo che lui cresce e noi diminuiamo. Nella misura in cui noi diminuiamo, lui cresce nella nostra vita, nel nostro apostolato, nella nostra quotidianità.
Deve essere insaputa, secondo me, ha fatto bene a dirlo, perché io per esempio non l'ho mai sentito, anche sapendo di tante persone che hanno portato i bambini da voi,
sì.
Questa realtà no, non la conoscevamo.
Sì. Anche la nostra madre puntatrice ha avuto la stessa storia, perché all'inizio noi siamo nati nel 1990, sempre il vescovo le proibì di prendere le locazioni, di avere nuove case, e lei fu costretta a ritirarsi a Castiglione a Casale, un paesino che si chiama Castiglione, vicino a Pescara. E non lo so bene, le storie anche di allora, è un po' male che la madre fondatrice lascia l'istituto, ma lei non, la suora sempre è rimasta, lascia l'istituto e si ritira nella sua casa. Per parecchi anni questa nostra madre fondatrice noi la vedevamo un po' alla cagnesca, diciamo noi, perché non sapevamo bene la storia, però grazie all'ultima rimanda in generale che ha riscoperto la storia ci ha fatto capire che non ha abbandonato lei l'istituto, ma è stata costretta, e quindi anche il suo seme marcito ha dato vigore e forza al nostro istituto, che oggi vive con carisma e le sue costituzioni, con le sue regole che ci ha dato, quindi evidentemente se lei non moriva noi non saremmo nate.
Noi conosciamo pochissimo, almeno io lo zero proprio così, sì. Delle realtà dei vostri istituti. Comunque per me è stato emozionante sentire finalmente, lo ripeto proprio, ho detto anche alle suore che ci stanno facendo adesso questo percorso di preghiera, è bellissimo sentire parlare alle suore, almeno per me è proprio una gioia.
Grazie a Don Paolo che ci siamo proposto di
io proprio, sì. Ecco, c'è un'urgenza di questo, perché questo silenzio, sono come figure quasi fantasmi, almeno che non siete presenti nella realtà, non sto dicendo questo, però senza la parola, cioè la parola Santo Cielo è fondamentale per le relazioni, noi non sappiamo, cioè la vostra mano non sappiamo niente, magari date un video, non lo so, io sarei curiosa.
Questo modo di vita che io vi sto proponendo, l'importante è quello, non il fatto che abbiano un legame sottoscritto in quanto cristiani o in quanto cattolici o osservanti, ma che hanno incarnato quello che si diceva lo spirito della legge. Credo che sia anche il messaggio che comincia a risuonare anche nella Chiesa, nelle parole dell'attuale Papa, che non si chiude nell'aspetto esclusivamente dottrinale, ma si apre, l'abbiamo visto ieri a Scampia, parlando, qualcuno direbbe retoricamente, così non è, del lavoro come dignità della persona, quello di che segue, quindi di concretezze, ecco, non di pensieri che così rimangono o mettendo solamente esempi nei santi, cioè quelli che sono arrivati agli onori del Altare, ma della gente comune che ogni giorno si trova a dover affrontare questo dilemma nella quotidianità. E poi è un impegno costante. Alla fine è quella goccia che magari ci trova spauriti, nel senso di dire, vabbè, ma cosa sarà mai quella goccia nell'oceano? Un'espressione nella mia che ho preso da un altro. L'oceano alla fine è fatto di tante gocce, quindi questa è una goccia nell'oceano.
Io vi chiedo scusa, mi assento qualche minuto, ma poi riascolterò la registrazione e vado a dire qualcosa alla fine della messa delle 11, che non so esattamente quando arriva.
Orientalo.
Scusa.
A proposito di testimonianza, mi è venuto in mente Giovanni Bachelot. Il seme del professor Bachelot quanto è stato importante, perché è passato attraverso il figlio e a quel magnifico discorso che fece a proposito del perdono degli uccisori del padre, è stata una cosa che secondo me ha colpito moltissime persone e ha fatto riflettere veramente su come una testimonianza del genere sia importante nella vita delle persone. Perdonava gli assalitori perché in fondo si pentissero, che faceva riflettere le persone che stavano ascoltando, riflettere su quanto è importante uscire fuori di sé, cioè non fermarsi ai rancori, alle cose cattive che uno pensa degli altri, che ha ragione di fare gli altri, di fare questo grande gesto di amore che è.
Quando si perdona, come dice Simone,
lascia morire me stesso, insomma. È questo, secondo me, la morte quotidiana di cui parlava prima il Signore. Sì. Rinunciare al proprio istinto prevaricante. Allora, si può fare veramente tutti i giorni, in qualsiasi semaforo.
Siamo in silenzio. C'è una cosa che mi ha colpito, cioè che ho sempre pensato, ma che oggi in particolare mi ha colpito. Questi signori vogliono conoscere Gesù. Vanno da Filippo. Filippo avrebbe potuto, cioè è una cosa che immagino io, avrebbe potuto dire venite, andiamo. Invece no, Filippo va da Andrea, si consultano, eccetera, e insieme vanno da Gesù. Io per mia esperienza personale posso dire di aver fatto certe scelte, un certo tipo di cammino, eccetera, insieme. Cioè, probabilmente era una cosa che io dentro sentivo, cioè io ero in posizioni 68ina, spinta, eccetera, quindi ero in tutt'altra posizione. Però poi, insieme ad altri, insieme a qualcuno che mi ha fatto vedere, allora ho cominciato una strada che non ho finito, ancora... continuo, eccetera, però la continuo insieme. E questo secondo me è un valore grandissimo. Noi possiamo decidere, fare, cercare di arrivare, per carità ce la mettiamo tutta, ma se non c'è qualcuno accanto, che è il Signore, è vero, che ci dà una mano, però quante volte noi il Signore non lo vediamo, non lo percepiamo, non lo sentiamo. E come lo vediamo, come lo percepiamo? Con quello che mi sta vicino e che magari mi dà una spinta o che magari mi dice una parola, oppure che non dice niente ma sta lì accanto, insomma, no? Ecco, questa cosa oggi mi ha riportato in mente tante persone care a cui io devo molto, proprio per la mia situazione, e spero che il Signore mi apra gli occhi per farmi vedere tante altre che nel proseguio magari mi aiuteranno a camminare, insomma, ecco. Questo non ce lo dimentichiamo, che non andiamo, non camminiamo da soli, dobbiamo sempre tenere presente un qualcuno. C'è pure qualcuno che ti fa inciampare, non è che tutto rose e fiori, diciamo, però è insieme, si lavora, si fa, si cammina, si piange, si... insieme. Filippo poteva andare da solo, invece no, ha cercato Andrea, forse anche perché si era accorto che Gesù stava pensando ad altre cose in quel momento, era po'... però insieme ci vanno.
Senza le relazioni non si può, senza attirerò tutti a me, quindi anche dal Signore dovremmo andare tutti insieme, il singolo, quindi...
No, io pensavo che per portare frutto dentro casa, fuori casa, tocca molto rinforzarsi, perché se non è una cosa che viene fuori in modo volontaristico, altrimenti uno ricade un secondo dopo. E non basta un'intenzione, bisogna lavorarci molto, perché pensavo a me, a quello che mi è successo in questo periodo, che sono stata abbastanza più aggressiva sia in casa che fuori, e probabilmente perché ero un po' più debole, indubbiamente sopportavo molto poco, non che non c'avevo pure qualche ragione, però il che, a parte che non mi ha dato nessun frutto, ma anzi mi ha messo più in difficoltà, quindi era proprio abbastanza stupido da un punto di vista pratico e di soluzione, però appunto pensavo che tocca fare un lavoro molto su di sé, di rinforzo, di preghiera, di riflessione, perché altrimenti non funziona. E questo mi sembrava che appunto il morire, che significa per portare frutto, tocca anche prima fare questo grosso lavoro su di sé. Non è con la volontà o con l'intenzione che si raggiunge lo scopo.
Delle suore, volevo invitare queste due sorelle così silenziose a parlare anche loro della loro esperienza, perché sicuramente hanno un cammino ricco da poter condividere e avranno fatto le loro riflessioni, ma forse per timidezza così non le hanno ancora esposte. Se volete magari. A me farebbe piacere, sono sicura pure a Silvia, vedi?
Grazie per dire, per me non è stata facile venire qui in Italia, perché sono nata una vera, cresciuta, ho fatto una vita lì, c'ero tutta la famiglia lì, e la prima volta quando la madre generali ha detto che era importante conoscere le radici dell'istituto, fare un'esperienza in Italia. Subito avevo detto di no, che non volevo venire, non mi volevo spostare la mia terra. E poi alla fine ho ripetuto, mi sono detto, ma ho risposto alla chiamata del Signore, non è stata la mia scelta, e lui che mi ha scelto prima. E poi ho dato soltanto una risposta, ma se tengo ferma la mia vita, non posso dare i frutti. E lei mi ha dato pure una settimana per riflettere, perché lei aveva visto che è stato molto entusiasmato a dare una risposta. E mi ha detto, va bene, tu ci dai tutta la giornata, dire di no per uscire, per andare fuori. E lei mi ha dato una settimana, quando lei è tornata, mi ha chiesto la seconda volta. Allora la risposta qual è? Ho detto, madre, vado. Però è stata difficile, perché quando ho dato la risposta piangevo anche. E poi lei mi ha detto, va bene, che tu vai in casa, parla con la famiglia, che ti devi andare in Italia. E poi ho parlato con la mia mamma, lei è stata una donna di fede più di me, perché lei mi ha detto, ma tu, la prima, ha detto che tu voleva fare suora. Da parte mia, la mia mamma era molto gioiosa, ma il mio padre no, perché lui mi conosceva, diceva, tu sei troppo così furba, tu ti vuoi fare suora, non credo, ma tu stai scherzando. Ho detto no, è vero, mi sento qualcosa dentro, mi vuole fare suora. Lei mi ha detto, vai, ma però una cosa, non mi dare una vergogna, perché tu vai, io ti do la strada, perché da noi africani, quando una ragazza si fa suora, è come non dare vita, perché da noi la maternità è molto importante. Allora tu non vuoi dare figli a nessuno, no? Allora la maternità come muoio un po'. Io ho detto, va bene, vado, mi faccio ora, darò i figli spirituali. Lui mi ha detto, ma non era un po', non troppo contento. Ho detto, va bene, vai, perché avevo un zio vescovo e una zia suora. Mi ha detto, loro si sono fatti vescovo fino a oggi. Il tuo zio è ancora vescovo, la tua zia è ancora suora, non ho avuto vergogna di nessuno, allora tu vai. E poi ho cominciato il mio cammino, mi sono fatta suora, meno male che lui non era vivente, quando mi sono fatta suora era già morto, il mio padre, anche mio zio.
Perché
meno male? La mia madre era contentissima, quel giorno piangevo anche. Quando sono andata a casa ho detto a mamma che la madre generale ha deciso che devo andare in Italia per fare un'esperienza. Lei mi vedeva un po' timida, no? Perché quanto davo la notizia. E lui mi ha detto, ma perché sei così? Tu non sapevi che si fare suora tu devi aprire a tutte le persone, a tutto il mondo, a fare la missione. Allora vai, quale problema c'è? E ho detto, meno male, mamma mia, ma questa signora invece di essere con me è contro di me. Ho detto, va bene, tu sei contenta, anche io sono contenta, vado. E quando sono arrivata un'altra cultura, un'altra mentalità, non è stata troppo facile per me, perché io non sono, nel mio carattere, non sono una persona chiusa, sono un po' allegra, aperta, ma però quando sono arrivata mi sono sentita un po' chiusa, perché è stata più forte di me, più forte di me. Ma piano piano, con la preghiera, con l'assistenza anche di tante persone, mi sono detto, ma essere chiusa non è che do vita, mi muore dentro di me, perché non sono abituata a vivere così. Mi devo aprire, essere come prima e continuare la vita. E come diceva Santa Teresa di Gesù Bambino, tutto è grazia, accettare tutto con amore. E continuiamo.
Grazie. Grazie. Ma vediamo
il Congo.
Il Congo è grande.
Congo grazie a te.
No,
non ti piace.
Adesso l'altra sorina. Non ti coraggio. Ho ritorno a casa.
mezzo di scuola.
Mi hanno detto che sono impertinente. Mi perdonerà. Mi piacerebbe raccontare anche la mia storia in italiano, è ancora un po' così. Per me è ancora difficile di fare un luogo di ascolto. O ascoltare anche qualche storia che avete detto. Io sono nato da una famiglia non cristiana. Sono noi figli, noi abbiamo scelto questa strada di andare a pregare quando noi eravamo piccola, 8 anni, 9 da sola, i genitori, non qualche volta abbiamo anche avuto tante punizioni da parte dei genitori quando noi andavamo in catechismo a pregare, qualche volta il nostro papà si era molto arrabbiato. E così che io avevo detto io devo fare questa strada, anche le scuole della nostra parrocchia in Congo, che veniva anche a chiedere al nostro papà, perché quando lei si arrabbia noi...
Andavamo
dalle scuole a dire che papà non vuole che noi... faceva questo cammino di catechismo, di essere scuole proprio così. Anche il papà parlava con le scuole, ma era molto arrabbiato, no, questo io non voglio, io voglio che i miei figli vanno a studiare e fanno queste cose. Io era con la mia sorella anche, veniva insieme con me dalle scuole. Poi lei dopo non ha voluto continuare, io le dico no, io devo fare quello che ho scelto e poi alla fine. Mi sono fatto scuola, ma fino a quando io ero lì, il genitore non era contento che non mi fatto scuola. E poi con la preghiera degli altri, con le preghiere, sono andati fino a oggi, sono rimasti. Poi adesso lei ha capito che era la volontà di Dio, era anche la mia scelta, ha lasciato. Quando mi sono venuto qua, io ero rimasta contenta con mie sorelle, la mia mamma. Nel prima era molto difficile per me, il Signore, perché questa cosa è davanti a me. Mi pregava sempre, prima a oggi, penso che adesso mi fa questo la mia speranza. Perché io avevo sempre paura, ho detto, come si può fare? Tutte le gente non sono d'accordo con me, ho fatto una scelta, qualche volta di no, io devo andare a fare quello che ho scelto, perché è come una giovane che vuole
sposare.
È sposata, ha detto io ho scelto questa persona per essere con me, io devo andare fino alla fine, io ho detto anche, ce l'ho delle scuole che hanno scelto di entrare. E avere i bambini, avere io ho scelto anche questo, io devo andare anche alla fine come loro, è la mia scelta, fino adesso sono rimasto. È la volontà del Signore che devo fare per andare fino alla fine. E questa è la mia speranza di vita. Ogni volta io dico Signore aiutami ad andare fino alla fine, perché ho fatto questa scelta, se io cade per strada. Loro, hai visto come noi avevamo detto prima, rimani a casa, tu non la voleva, vai fino alla fine, anche il giorno dei miei voti, il mio papà mi aveva detto, questa è la tua scelta, ti devo andare fino alla fine, ti devo essere obbediente, è quello che hai scelto, devo essere obbediente, devo fare tutto quello che dicono loro, perché è la tua scelta, vai, io non posso più dire niente. Io ho detto, certo, questo devo andare fino alla fine senza fare vergogna a me e a nessuno. Questo è un po' la mia esperienza.
Grazie.
Grazie, sì, è bello, importante. questo. E in che ordine fate parte? Ah, siete vestite diversamente, ma guarda.
Le missioni sono vestite così, sia in Africa che in Bolivia. Facciamo la stessa comunicazione. Cioè, come diceva sul Pitella, loro vengono qui per conoscere le origini dell'istituto, per conoscerci, altrimenti saremmo in due istituti diversi, loro vengono qui. Ma comunque io lo terminano gli studi.
E c'è anche uno scambio.
Sì, sì, ci sono poi italiani in Africa e in Bolivia, e poi abbiamo tutti gli altri. Tanti boliviani sono in Italia, che hanno scelto di rimanere in Italia. Loro sono un po' più giovani, ancora non c'è questo scambio. Quindi se loro decidono, possono rimanere anche più avanti. Si tende a morire per carriera, perché non voleva avere più. Non vedo l'ora di tornare, io no.
No, ormai mi sembra abbastanza allegro qua.
Una storia della comunità dove ero prima, San Giuseppe Moscati. Una situazione d'accoglienza che ci è stata messa davanti è stata quella di alcune persone che erano senza casa, e siccome San Giuseppe Moscati sta in una zona piuttosto periferica della città, dove ci sono delle quote verdi, diciamo, non costruite, allora in questi ritagli di verde, anche un po' disordinato, si sono insediati prima alcuni dell'est europeo, un gruppo di polacchi con cui abbiamo imparato a conoscerci, e abbiamo scoperto che la cosa più facile per noi da mettere a disposizione era la possibilità di fare una doccia. Persone che vivendo per strada avevano questo disagio. E quindi abbiamo cominciato con questo gruppino di persone, era una piccola comunità di una decina di persone, e poi invece col passare degli anni è cambiata la situazione geografica dell'Europa e è cominciata l'immigrazione dei romeni, e con i romeni sono arrivati anche tanti rom della Romania, e si è creato un insediamento nei pressi della stazione del nodo di scambio di Anagnina, perché appunto ci sono diversi spazi verdi che potevano essere colonizzati, e in particolare dei tubi di calcestruzzo che servivano per lo scolo delle acque della collina, ma spesso quasi sempre erano asciutti e quindi potevano essere colonizzati come rifugi di fortuna per la notte. E così la comunità si è trovata, avendo già cominciato questa esperienza delle docce, ad allargare e a cambiare un po' il tipo di rapporti, insomma, con queste tante persone che arrivavano. E, insomma, c'è stato un tempo in cui gli abitanti erano, erano quasi 200, con una certa circolazione di persone. E allora, l'accoglienza si è un po' allargata ed è cambiata, questo servizio di docce, ma questo col passare del tempo ha creato parecchie difficoltà, mentre prima nessuno se ne accorgeva di questa cosa. Col passare del tempo invece nella popolazione del quartiere e anche all'interno della comunità cristiana questo ha creato parecchie tensioni, e quindi è stata un po' una messa alla prova, cioè se questa scelta di continuare a servire i più poveri in questa forma potessimo portarla avanti con questa ostilità che cresceva nei confronti di chi faceva questo servizio, nei confronti miei e nei confronti un po' della comunità, almeno da parte di chi era all'esterno della comunità. E non ho un, come dire, un lieto fine, semplicemente questa cosa è continuata per tempo, chi è venuto dopo di me come parroco ha voluto ancora continuarla, quindi, perché insomma, sapete che i parroci poi a volte fanno e disfano, invece Alessandro ha rispettato, come dire, questa storia che era già cominciata e l'ha continuata, e oggi questa storia continua, e dentro questa storia credo molti hanno maturato una possibilità di incontrare delle persone, di incontrare dei volti, quindi non di fronte a una categoria, lo zingaro, la zingara, ma incontrare Florin, incontrare Marcel, incontrare persone con i volti, con le loro storie. E questo credo che abbia, insomma, fatto crescere la comunità parrocchiale, e anche forse sperimentare che cosa significa un pochino che le scelte del Vangelo a volte ti mettono in situazioni di conflitto e accetti il conflitto e continui ad andare avanti per quella che ti sembra essere la strada che il Signore ti mette davanti. Ci diamo una pausetta prima della messa? Bene.